Radio Domenica.
Fatti, opinioni e voci dal mondo. Radio Domenica.
Rotocalco festivo della Radio Vaticana.
Cordiale saluto e benvenuti ancora una volta a questa edizione di Radio Domenica, interamente dedicata al tema della vita in riferimento ai prossimi referendum abrogativi del 12 e 13 giugno che intendono cancellare alcune parti della legge 40 del 2004 sulla fecondazione medicalmente assistita. Non siamo impegnati per gli interessi cattolici, ma per l'uomo, creatura di Dio. Così Benedetto XVI nel suo discorso ai vescovi italiani per la 54esima Assemblea Generale della CEI rimarca senza mezzi termini la centralità della vita e loda l'impegno della Chiesa italiana in tal senso e alla vigilia del referendum ribadisce.
In merito alla legge sulla procreazione assistita, proprio nella sua chiarezza e concretezza, questo vostro impegno è segno della sollecitudine di veri pastori buoni per ogni essere umano, che non può mai venire ridotto a un mezzo, ma è sempre un fine, come ci insegna il Signore Gesù Cristo nel Vangelo.
Quindi il Pontefice ha assicurato la sua vicinanza spirituale ai presuli italiani in questa che viene definita la battaglia per la vita.
Vi sono vicino con la parola e con la preghiera, confidando nella luce e nella grazia del Spirito che agisce nelle coscienze, nei cuori, e qui non lavoriamo per interessi cattolici, ma sempre per l'uomo, creatura di Dio.
Quattro i quesiti proposti dal cosiddetto fronte del sì. Il quinto quesito, quello sull'abrogazione totale della norma, seppur presentato, non è stato accettato dalla Corte Costituzionale, che ha rimarcato l'indispensabilità della legge attuale, la prima in questo settore che ha messo ordine al caos preesistente. Isabella Piro ha raccolto il commento del presidente del Movimento per la Vita, Carlo Casini.
C'era il Far West procreatico, che non era soltanto una situazione di fatto, ma una situazione, diciamo, di diritto. Tutto quello che avveniva prima era assolutamente permesso e come tale protetto dalla legge, quindi una legge era assolutamente necessaria.
Come venivano trattati gli embrioni prima della legge 40?
Prima si usavano la selezione, il congelamento, l'immagazzinaggio nei frigoriferi, la riduzione fetale, il congelamento stesso e così via.
La legge 40 non è una legge cattolica, però pone ugualmente dei punti fermi fondamentali.
È chiaro che la visione antropologica cristiana è piena di riserve nei confronti della fecondazione artificiale umana, che entra, che mette le mani nell'uomo nel mistero straordinario della creazione, ma in definitiva almeno l'idea è stata di introdurre nel dibattito anche i diritti del concepito, il suo diritto alla vita, il suo diritto alla famiglia in modo particolare. Credo che questa legge sia stata il massimo possibile raggiungibile in questo momento ed è stato raggiunto in tanti anni di lavoro parlamentare ma anche di impegno popolare. Alla fine siamo arrivati a questa legge, una legge non perfetta che non rispecchia pienamente l'antropologia cristiana ma che però almeno dice: se proprio volete ricorrere alla procreazione artificiale, almeno lasciate una speranza, una possibilità di vita ad ogni figlio e garantitegli un padre ed una madre certi, veri, conoscibili, conosciuti. Questo è essenzialmente la legge. E quindi questa legge va difesa perché perlomeno raggiunge un livello rilevante nel panorama mondiale di tutela della vita e di tutela della famiglia.
Cosa succederà se vincerà il fronte del sì al referendum?
Se passa nel referendum, si torna alla possibilità di clonare, selezionare, congelare, ammassare nei frigoriferi, distruggere con aborto selettivo, sperimentare sull'embrione distruggendolo, tornare a non garantire più genitori sicuri ai figli. Cioè, si torna al Far West. E l'uomo, quando è piccolo e sta ancora o nella pancia della mamma o addirittura nella provetta, è uguale a tutti gli altri esseri umani. Questo è il punto fondamentale che si vuole distruggere.
I promotori del referendum presentano il primo quesito come utile a favorire la cura di malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, l'esclerosi, il diabete, le cardiopatie e i tumori e vorrebbero a tal fine modificare la legge permettendo la sperimentazione sugli embrioni. Così si uccidono uomini per un falso, obiettano molti scienziati. Il genetista Bruno Dalla Piccola.
Questo è uno dei tanti slogan che i proponenti al referendum stanno tirando fuori in questi giorni, evidentemente per cercare di convincere l'opinione pubblica. La realtà è che non c'è un singolo esempio al mondo di malattia umana che sia stata curata e con le cellule staminali dell'embrione. E questo è dovuto probabilmente alle intrinseche caratteristiche di queste cellule, che hanno una capacità di dividersi, cioè una capacità proliferativa drammatica, per cui se come tale uno le piantasse nel cervello di una persona, quelle cellule diventerebbero nel giro di pochi giorni un tumore, un teratoma. Allora, il problema è quello di cercare di governare questa divisione cellulare, ma dopo circa 7-8 anni di esperienze, di esperimenti su queste cellule, nessuno è riuscito a fare tutto questo. Quindi abbiamo questo drammatico confronto tra oltre una sessantina di protocolli a livello mondiale di guarigione, di trattamento di pazienti con cellule staminali dell'adulto, compreso ovviamente il cordone ombelicale, di fronte al niente delle cellule staminali dell'embrione.
Affermato con forza a sostegno del referendum che la ricerca scientifica non deve avere limiti.
Io mi oppongo totalmente a questo tipo di affermazione. Quando il riferimento della ricerca è l'uomo, io penso che in questo caso occorra una libertà moralmente vigilata, cioè in altri termini non è possibile far tutto. Io penso che sia veramente disumano pensare di usare l'uomo, l'embrione nelle sue origini, per fare la ricerca, anche se finalizzata a curare una persona malata.
Per trovare un punto di intervento sull'embrione si parla anche di morula e preembrione, ma dove inizia l'uomo? Ancora Bruno Dalla Piccola.
Beh, questo non c'è dubbio, la risposta la può dare chiunque vada a leggere attentamente un libro di embriologia. In altri termini, non c'è dubbio che la vita incomincia dalla prima cellula nel momento del concepimento, e questo ce lo evidenziano sia regioni di tipo morfologico, quando la cellula spermatozoo entra nella cellula uovo e c'è un segnale che parte dalla cellula uovo che emette una struttura che si chiama secondo globulo polare, e questo indica che questi due pronuclei, quello maschile e femminile, stanno già dialogando appena inizia questa fase. Secondariamente ci sono reazioni di tipo biochimico, ad esempio cito per tutti l'attivazione dei canali del calcio, ma ci sono una serie di reazioni biochimiche che dicono che questi due pronuclei sono in dialogo fra di loro. Punto terzo, dopo l'entrata dello spermatozoo, il genoma dello spermatozoo e quello del nucleo della cellula uovo modificano le loro caratteristiche genetiche, cioè attivano un processo che si chiama epigenesi. Quindi non c'è dubbio, oggi noi dobbiamo fare fermamente riferimento a dati biologici che sono dati verificabili e incontestabili, e ci dicono la vita incomincia nel momento del concepimento, quando si forma un progetto umano unico, irripetibile, e questo progetto va avanti in forma continua da quella prima cellula fino alla vita postnatale, quando una persona adulta finirà il suo programma di vita e morirà. Quindi le barriere li mettono gli uomini, li mettono in maniera artificiosa, senza nessun fondamento scientifico.
È la tutela della donna il punto centrale del secondo quesito del referendum. I fautori chiedono di fatto che sia possibile produrre un numero illimitato di embrioni e la possibilità di non procedere all'impianto dell'embrione se si è cambiata idea. La biologa Olimpia Tarzia.
Secondo e il terzo quesiti del referendum sono posti volendo far credere che la legge è contraria ed è rischiosa per la salute della donna. In realtà la legge pone come numero di ovuli da produrre solamente come massimo 3. Questo vuol dire che il dosaggio ormonale è estremamente limitato. E cancellando questa parte si tornerebbe a una situazione che era prima della legge, cioè che la donna veniva sottoposta a un bombardamento ormonale poiché doveva liberare fino a 15-20 ovuli. Questo comporta per la salute della donna dei seri rischi. Le ovaie tendono a ingrossarsi, si può andare incontro a blocco renale, ci sono stati casi di morte per sindrome da iperstimolazione ovarica. La legge prevede una gradualità, quindi ha tolto la donna da quello che era un precedente accanimento procreativo. La legge impedisce anche la diagnosi preimpianto prevista nel secondo quesito. La diagnosi preimpianto è qualcosa di terribile. Sul piano biologico una parte degli embrioni muore a seguito della diagnosi, un'altra parte sviluppa anomalie dovute alla diagnosi. I rimanenti embrioni non possono considerarsi per certo immuni da malattie genetiche perché a quell'epoca di sviluppo moltissime non si possono diagnosticare.
Il secondo referendum vuole quindi permettere l'accesso alle tecniche di fecondazione artificiale anche se non è stata accertata la sterilità e senza tentare cure preliminari. La ginecologa Valeria Navaretta.
Le uniche vere indicazioni mediche a queste metodiche sarebbero il fattore tubarico, cioè tube chiuse o assenti, e spermatozoi assenti o molto deboli nel liquido seminale ma presenti nei testicoli. La maggior parte delle altre cause di sterilità è risolvibile semplicemente studiando con accuratezza la coppia e curando le infezioni e i dismetabolismi presenti. Io stessa ho diverse pazienti che, sottoposte senza successo a ICSI o a FIVET, hanno poi concepito spontaneamente e avuto figli solo grazie ad uno studio e una terapia più adeguati.
Il terzo quesito referendario combinato al precedente mira ad abrogare completamente l'articolo 1 della legge 40, considerato di fatto l'architrave della norma, perché assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. Paolo Ondarza ha raccolto il commento di Francesco D'Agostino, presidente del Comitato Nazionale di Bioetica.
L'embrione non ha uno statuto giuridico esplicitamente definito nel nostro ordinamento. Ciò però che viene sottaciuto sistematicamente dal movimento dei referendari è che esiste un'importantissima sentenza della Corte Costituzionale italiana, la numero 37 del 97, che venne redatta da Giuliano Vassalli, illustre uomo politico della sinistra, come tutti sanno, nella quale si affermava che esistono ragioni costituzionali per affermare che il concepito ha diritto alla vita e che il diritto alla vita del concepito nel nostro ordinamento trova un limite solo attraverso la legge che legalizza l'aborto e quindi solo nel caso di conflitto della salute del nascituro con quella della madre. Poiché nel caso della procreazione assistita non esiste questo conflitto perché la donna attiva la fecondazione assistita in una situazione di piena salute fisica, io ritengo da giurista che sia assolutamente coerente l'affermazione dell'articolo 1 della legge 40 che dice che i centri di fecondazione assistita devono tener conto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compresi i diritti del concepito.
Enzo Tiezzi, ordinario di chimica fisica all'Università di Siena, ribadisce che i quesiti referendari propongono in realtà solo illusioni. Fabio Colagrande lo ha intervistato.
La manipolazione dell'embrione, che in ogni modo è già vita, la manipolazione genetica, dà delle grandi illusioni alle donne. In realtà questo non è un referendum a favore delle donne, ma a favore dei manipolatori genetici, i quali sempre di più spingeranno questa scienza sempre più tecnocratica, è la visione anglo-americana, sempre più nella direzione di dare delle illusioni, perché poi questa spinta di fare figli con embrioni manipolati porta in moltissimi casi a malformati, a nati a bambini con malattie genetiche, addirittura a bambini down, ad aborti e così via. Quindi sostanzialmente si dà anche l'illusione alle donne di poter avere un bambino a tutti i costi contro natura, e spesso questo non avviene.
L'abolizione del divieto alla fecondazione eterologa è l'obiettivo del quarto quesito. Se passasse il referendum, quindi, si potrebbe utilizzare materiale genetico esterno alla coppia per ottenere un embrione. Se la norma venisse abrogata, precisa Giovanni Giacobbe, preside della facoltà di giurisprudenza presso l'Università LUMSA di Roma, si lederebbe il diritto del bambino ad avere genitori certi.
Prima dell'entrata in vigore di questa legge, la Cassazione aveva ritenuto che il figlio poi non potesse procedere alla ricerca del padre. Però questo rappresenta appunto una delle ragioni fondamentali per cui la inseminazione eterologa non può essere ammessa, perché si viene a creare un rapporto genitoriale inesistente e invece ogni soggetto ha diritto ad avere il collegamento con i propri genitori.
Gravi anche i riflessi psicologici sul bambino, una volta conosciuta la matrice eterologa della propria nascita. La neuropsichiatra infantile Paola Binetti.
Ci sono degli interrogativi forti perché questo bambino da una parte potrebbe alimentare un senso di ipertrofia dell'io, l'idea di dire io sono stato scelto perché ero meglio degli altri, ma d'altra parte può alimentare anche dei forti sensi di colpa perché, come dire, la mia vita è stata ottenuta selezionando e quindi in qualche modo eliminando quelli che avrebbero potuto essere i miei fratelli potenziali.
L'eterologa è un tipo di fecondazione incapace anche di essere sostegno all'interno della coppia, sottolinea Antonio Maria Baggio, docente di etica politica presso l'Università Gregoriana di Roma.
Ci sono conseguenze sia per il bambino sia per i genitori. Il bambino ha diritto di avere dei genitori certi e conosciuti, invece il donatore vuole rimanere sconosciuto. Un bambino nato da eterologa, nel momento in cui deve curarsi e magari ha una malattia tale per cui il medico che gli sta davanti gli chiede se la causa della malattia ti viene da fuori o se è una cosa ereditaria, perché cambia il modo in cui ti devo curare, e questa risposta non c'è perché il padre non si conosce. Accettiamo di mettere al mondo un figlio sapendo già di dovergli negare dei diritti essenziali. Francamente questa non è giustizia. E poi ci sono conseguenze pesanti spesso anche per i due genitori. Quando la coppia attraversa un periodo di difficoltà, di incomprensione, normalmente il figlio è qualcuno che unisce i due. Quando si è avuto un bambino con l'eterologa, il padre comincia a pensare che quel figlio è figlio soltanto della moglie e non suo. E in molti casi questi padri chiedono il disconoscimento del figlio, poi è un figlio questo che non eredita. Invece per la donna può succedere che appare il fantasma di quest'uomo che è il padre biologico del bambino che l'ha fecondata ma che non c'è.
I quattro quesiti riaprono quindi il dibattito sulla liceità della ricerca scientifica che secondo alcuni non deve avere limiti. Ancora Antonio Maria Baggio.
La ricerca scientifica è una delle azioni più alte e nobili dell'attività umana, però questa sua nobiltà non si misura soltanto con l'utilità dei risultati che consegue, è importante anche il modo con il quale li consegue. E allora il primo limite è che deve rimanere un'attività umana, che non strumentalizzi altri esseri umani per ottenere dei risultati, altrimenti anche i cosiddetti medici scienziati dei lager nazisti sarebbero stati autorizzati a ottenere risultati nel modo bestiale col quale l'hanno fatto. C'è da segnalare che alcuni paesi che hanno introdotto l'eterologa stanno ritornando sui loro passi, parlo di Gran Bretagna, di Svezia, e allora perché noi dovremmo mettere l'eterologa che grandi paesi che l'hanno fatto prima hanno riconosciuto che è un errore? Ricorrentemente gli scienziati chiedono libertà, nel senso che non vogliono alcuna forma di controllo su ciò che fanno. È un dovere dello Stato stabilire delle piste all'interno delle quali la ricerca scientifica si deve tenere. La figura dello scienziato pazzo è nata per far ridere, forse in qualche fumetto, in qualche film, però può riprodursi in certe forme anche nella realtà. La libertà di ricerca intesa assolutamente in realtà non esiste, perché per fare ricerche molto avanzate occorrono forti investimenti. I soggetti che hanno la possibilità di investire sono grosse industrie private oppure lo Stato. Quindi noi dobbiamo decidere se deve essere un ristretto numero di potentati economici a decidere l'orientamento della ricerca o se invece non vogliamo avere una parola noi cittadini attraverso le istituzioni per far sì che la ricerca porti un bene comune.
Non bisogna avere esitazioni, ci viene proposto qualcosa che non è sottoponibile al referendum. È l'appello di Monsignor Sgreccia sui criteri che muovono al non voto, all'astensione, per i quattro quesiti referendari. Il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, in riferimento all'embrione, ha ribadito che è il momento di schierarsi e di dire se l'uomo è dove inizia davvero o dove lo vogliamo mettere noi.
Di fronte a queste scelte qui, che rispettano l'individuo umano nel momento del suo sorgere o non lo rispettano, di fronte alla selezione degli individui umani è necessario prendere posizione. Ecco, io credo che saremmo colpevoli di fronte al futuro, alle generazioni future, se non dicessimo chiaramente in questo momento il valore che spetta all'uomo.
Serrato il dibattito sul referendum e di fatto due i fronti in campo, il sì e l'astensione. Ancora il preside della facoltà di giurisprudenza presso l'Università LUMSA di Roma, Giovanni Giacobbe, che sottolinea che la Costituzione non prevede per il referendum abrogativo il dovere civico del voto, principio invece contemplato per il voto politico.
Rispetto al referendum abrogativo non c'è una disposizione che prevede che sia un dovere civico, anzi, avendo la Costituzione richiesto il quorum, la mancata partecipazione al referendum è una possibile scelta proprio per contestare la utilizzazione del referendum in questa determinata materia. Nel caso di specie, chi si astiene non è che se ne lava le mani, come si dice, o peggio ancora realizza un trucco, addirittura una scorrettezza costituzionale.
Ma allora perché astenersi e non votare no direttamente?
Dunque, il problema è l'astensione ha un duplice significato. Primo, di contestare la legittimità del referendum in una materia così delicata e complessa. Secondo, di esprimere la contrarietà all'abrogazione della legge. E quindi rappresenta l'astensione una doppia manifestazione di volontà diretta ad impedire che la legge venga modificata, anche attraverso il mancato raggiungimento del quorum.
I quotidiani nazionali, le trasmissioni radio e TV continuano a presentare le ragioni del sì e dell'astensione, i limiti della ricerca scientifica, i diritti del nascituro, della coppia, eppure molti lamentano un'informazione sbilanciata e carente. Luigi Amicone, direttore del settimanale Tempi.
Informazione a senso unico per quanto riguarda le maggiori testate, a senso unico chiaramente per il sì. In questo senso mi è parsa evidente una manipolazione che è sorta non tanto costruita, elaborata a tavolino, ma proprio la pigrizia intellettuale, si è vista il conformismo, tant'è che chi sono i personaggi che hanno giocato in questa informazione che io chiamo virtuale, perché non c'è stata vera informazione sui contenuti. Hanno giocato alcuni testimoni, ha giocato l'oncologo di fama, ha giocato la soubrette di fama, il presentatore, il tenutario di talk show, qualcosa di assolutamente superficiale, emozionale e preconfezionato.
Molti testimonial del mondo dello spettacolo schierati sul referendum. Paola Saluzzi, giornalista e presentatrice, ribadisce il dovere di una corretta informazione e la necessità di ridimensionare la credibilità del cosiddetto mondo delle immagini.
Credo che i veri volti noti che possano parlare siano solo quelli dei ricercatori, perché qui si sta parlando di medicina e ricerca ad altissimo livello. Io credo che la gente debba ascoltare, capire, indagare su quanto gli viene detto e sulla base di questo decidere. La faccia nota, la faccia famosa, ha valore fino ad un certo punto, guardate, parlo contro me stessa in questo momento, intendo dire, è il cittadino più famoso degli altri che dice la sua, ma è molto importante ascoltare il punto di vista medico.
A parlare di informazione resa volutamente incomprensibile è il direttore del quotidiano Il Foglio, Giuliano Ferrara, per il quale gli scienziati devono convincersi che non devono mettere le mani sulla vita umana e che quesiti referendari in fondo sono riconducibili ad un sì o un no al rispetto della vita.
la posizione, che io ritengo moralmente sbagliata, si afferma attraverso la deformazione della sostanza del problema. E la sostanza del problema è: per far nascere dei bambini artificialmente possiamo usare come se fossero strumenti degli esseri umani chiamati embrioni? Questo è il problema, ed è un problema semplicissimo, e la risposta secondo me è no, insomma un no che si può declinare come no o come astensione se si punta all'efficienza maggiore del voto.
Intanto il mondo politico in maniera trasversale ha costituito il Comitato Non Votare, una delle molteplici iniziative che raccoglie esponenti di tutti gli orientamenti politici. Il presidente del comitato, onorevole Luca Volontè.
Tutti gli esponenti del sì considerano gli esperimenti sull'embrione umano meno di quanto non siano gli esperimenti sui topolini o sul mais transgenico. Il principio di precauzione vale per il mais che mangiamo, vale per il pomodoro, vale per il topolino, ma non può valere dal loro punto di vista per l'embrione umano, cioè per l'inizio della vita mia e di chiunque ci ascolta. Questo è francamente sconvolgente.
Netta la denuncia dell'onorevole Francesca Martini, tra le fondatrici del Comitato Non Votare.
Ingannano le donne perché sfruttano quella fragilità che è strettamente collegata al desiderio di avere dei figli. Lo sfruttano poi soprattutto raccontando che la diagnosi preimpianto è l'unica strada per avere dei figli sani. Sfruttano tutte quelle persone portatrici di patologie, disabili o le persone timorose di contrarre patologie, dicendo che solo la ricerca sulle cellule staminali sarà quella che potrà salvare la loro vita.
L'astensione non è un disimpegno, lo ha ribadito più volte il cardinale Camillo Ruini, che ha dedicato un intero capitolo della sua prolusione per la 54esima Assemblea Generale della CEI al referendum del 12 e 13 giugno sulla procreazione assistita.
È ormai molto vicino il referendum riguardante la procreazione assistita. La nostra posizione in merito è nota ed è quella indicata anche dal Comitato Scienza e Vita. Siamo cioè per una consapevole non partecipazione al voto, che ha il significato di un doppio no ai contenuti dei quesiti sottoposti al referendum, che peggiorano irrimediabilmente e svuotano la legge, riaprendo in larga misura la porta a pericolosi vuoti normativi e all'uso dello strumento referendario in una materia tanto complessa e delicata. Non si tratta dunque in alcun modo di una scelta di disimpegno, ma al contrario di opporsi in maniera netta ed efficace a una logica che, a prescindere dalle intenzioni dei suoi sostenitori, mette in pericolo i fondamenti umani e morali della nostra civiltà.
Quindi ha rimarcato:
l'unica via per opporsi effettivamente al peggioramento della legge è quella della non partecipazione al voto, mentre il votare no, dato che contribuisce al raggiungimento del quorum, di fatto è un aiuto, sia pure involontario, ai sostenitori del referendum.
Termina qui questa puntata di Radio Domenica dedicata interamente al tema della vita in riferimento ai prossimi referendum abrogativi del 12 e 13 giugno che intendono cancellare alcune parti della legge 40 del 2004 sulla fecondazione artificiale. Da Paolo Ondarza e Isabella Piro, che hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata, e naturalmente anche da parte mia, Massimiliano Menichetti, un augurio di una buona giornata.
Radio Domenica.
Fatti, opinioni e voci dal mondo. Radio Domenica.
Rotocalco festivo della Radio Vaticana.